vediamo il procedimento di fronte alla Corte e il ruolo delle parti. Non vi voglio troppo tediare sul procedimento, perché è sempre una cosa abbastanza noiosa. Il giudice a quo evana la sua ordinanza che investe la Corte. Questa ordinanza ha l'effetto di sospendere il suo giudizio. Non può riprendere il suo giudizio finché la Corte non gli risponde alla sua domanda. Il giudizio è paralizzato. Il che significa che, siccome il ruolo della Corte implica che mediamente un annetto di tempo c'è prima che la Corte pubblichi la sua sentenza, il giudizio resta sospeso un anno, qualche volta molto meno, qualche volta molto più. La Corte è libera, la Corte si muove anche secondo considerazioni, come dire, di merito. C'è stato un conflitto, ma i tempi sono gli stessi, se si vuole, sollevato da un partito politico escluso dalle liste elettorali al momento in cui mancavano 30 giorni alle elezioni. Le liste elettorali devono essere depositate tra il 32esimo e il 33esimo giorno prima della data delle elezioni. Li escludono perché non aveva raccolto le firme, c'era un problema di interpretazione della legge. Solleva la questione, era un conflitto, ma la cosa non cambia, di fronte alla Corte, e la Corte gli ha dato la sentenza in 15 giorni. Questo perché evidentemente non la poteva dare dopo un anno, e nel caso che fosse una sentenza di accoglimento, invalidare le elezioni, questo ancora non ce lo possiamo permettere. E quando Valerio Nida e il suo studio chiesero al giudice di sollevare la questione di fronte alla Corte sul quesito del referendum costituzionale, la Corte avrebbe dovuto rispondere nell'arco di pochissimi giorni, ma il giudice ha avuto il buon senso di non sollevare una questione che era palesemente infondata. Tutte tattiche politiche, ma le tattiche politiche non è che cambino il comportamento dei giudici. Allora, la cosa interessante è che questa ordinanza viene comunicata ai presidenti delle Camere, notificata alle parti del processo di fronte al giudice quo e al governo, e poi vedremo perché il governo, e viene trasmessa alla cancelleria della Corte. Il presidente della Corte, mi dispiace per Paolo Grossi, che è il presidente in carica, che sicuramente non assomiglia a questo presidente, vabbè, i simbolini sono lì, ed è cura innanzitutto la pubblicazione sul Gazzetta Ufficiale. Questo è un fatto molto interessante, perché pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale un'ordinanza di un giudice è assolutamente inconsueto. Casomai si pubblicano sentenze, ma non dei giudici ordinari, quelle della Corte Costituzionale. Qui si pubblica l'ordinanza perché si vuole che l'ordinanza sia conosciuta da tutti gli operatori di diritto. Qual è l'effetto? L'effetto è che se un giudice in una causa parallela, in un altro tribunale, si trova un caso simile, deve riflettere sul che cosa fare. Può giudicare che quell'ordinanza sia infondata e andare avanti col suo giudizio, oppure può sospendere il giudizio e dovrebbe a sua volta sollevare la questione. Per cui le questioni arrivano a grappolo. E la Corte affronta grappoli di questioni spesso. I nostri giudici, bisogna dire che non sono tanto rispettosi di questa norma, perché il più delle volte sospendono il giudizio e non sollevano la questione, attendono la sentenza della Corte, perché incide sul loro giudizio, ma non fanno la fatica di fare copia e incolla e sollevare la questione. Il che è un bruttissimo comportamento, perché impedisce alle parti del loro giudizio di costituirsi in giudizio. il signor Francesco e la signora Francesca litigano, il giudice solleva la questione di fronte alla Corte, le parti che si possono costituire sono Francesco e Francesca. Nell'altro giudizio, magari sulla stessa questione, stanno litigando Fiat contro CGL, e sarebbe più interessante avere quelle parti nel giudizio, ma invece il giudice non solleva, sospende, e quindi le parti non si possono costituire. Questo vi introduce quella questione della costituzione delle parti, che è una questione estremamente importante. Il giudice nomina, il presidente nomina il giudice relatore, che è il giudice che insieme al suo staff deve istruire la questione e che svolge una funzione molto importante. Ogni giudice ha uno staff di che lui si nomina, che è fatto di giovani accademici, magistrati e basta, sono questi i componenti, che gli danno un supporto tecnico, perché le questioni che arrivano alla Corte sono di ogni tipo, e siccome quelli che sanno tutto non esistono e quelli che dicono di saper tutto sono dei fessi, generalmente si cercano dei supporti che tengono su un po' la squadra che deve lavorare sulla questione, deve istruirla. E poi convoca la Corte. Qui ci sono due vie: la Camera di Consiglio e l'udienza pubblica. La Camera di Consiglio vuol dire a porte chiuse. L'udienza pubblica è invece un dibattimento pubblico che si svolge nell'aula grande della Corte Costituzionale in presenza delle parti, degli avvocati, eccetera. Molto dipende dalla costituzione delle parti, perché se le parti non si costituiscono non c'è udienza pubblica. Per cui non si assiste a un dibattimento, perché il dibattimento sarebbe con le parti costituite in giudizio, oltre che con il rappresentante del governo, come vedremo. In Camera di Consiglio spesso si decide in limine litis, vi piace? In limine litis vuol dire sulla soglia della causa del giudizio, prima di iniziare funditus il giudizio, si decide se andare avanti oppure no. Ci sono molte cose che possono essere decise in limine litis, nel senso di respingerle, e vedremo quali sono le motivazioni. All'udienza il giudice relatore espone in modo sintetico le questioni della causa, per cui l'udienza si apre con il giudice relatore che in pubblico spiega quali sono le questioni. Ovviamente le spiega riformulandole, perché spesso le ordinanze sono ampollose e la Corte deve individuare quelle che sono le questioni di legittimità costituzionale che si propone di decidere. I difensori delle parti svolgono in modo sintetico i motivi delle loro conclusioni. Dire a un avvocato di essere sintetico è come dire ai colombi di non fare quelle cose che finiscono in testa alle persone. È contro la loro natura, per cui il presidente regola la discussione e può indicare i punti e determinare i tempi nei quali essa deve contenersi. Caro avvocato, è mezzogiorno e mezza, diciamo che o lei si contiene in 10 minuti, 20 minuti, oppure rimandiamo alle 4, perché i giudici oltre a pranzare fanno anche a pennega. E voi capite che ci sono modi anche questi per cercare di stringere certe volte delle questioni che sono già chiare, perché le parti, cioè, non c'è qua, perché non c'è qua? Dove l'ho messa? Le parti si costituiscono in giudizio con una memoria, per cui pubblicata l'ordinanza in Gazzetta Ufficiale, le parti che sono notificate di quell'ordinanza, perché possono non saperne niente, qualche volta è una parte a chiedere al giudice di sollevare la questione, e il più delle volte l'altra parte si oppone, perché si fa forza della legge, perché la legge ordinaria le dà ragione, mentre quella che sarebbe soccombente dice ma la legge ordinaria è viziata e quindi chiede al giudice sollevami la questione. Vedete, il gioco delle parti da parte del giudice è quello di chiedere o non chiedere, ma molte volte il giudice, che a prescindere dalle parti, decide di sospendere il giudizio e sollevare una questione perché è lui che ha scoperto che c'è una questione. Perché sapete, le parti hanno degli avvocati non sempre scafatissimi. Le cause non hanno sempre una grande origine. Come vi porterò un paio di esempi storici, no? di cause importanti che nascono da parti poco interessanti e poco interessate. E una volta che il giudice decide di sollevare la questione o respinge l'istanza della parte che dice solleva la questione, la parte non c'ha nulla da fare, non è che può impugnare questa decisione interlocutoria del giudice. Potrà risollevare la questione in alto stato e grado di giudizio, ma davanti a quel giudice non ha rimedi. Può essere anche che andando avanti col giudizio, a un certo punto il giudice si faccia persuaso, come si dice a Palermo, di impugnare, di sollevare la questione. Può essere, ma è raro. Allora, le parti possono chiedere al giudice di sollevare la questione, ma non possono opporsi alla decisione del giudice di sollevare o non sollevare la questione. Se il giudice solleva la questione, pubblicazione dell'ordinanza in Gazzetta Ufficiale da parte del Presidente della Corte, e le parti hanno 20 giorni, se ben ricordo i termini, per costituirsi con una memoria, per quindi difendendo i propri interessi in quella causa. Possono, perché il giudizio ha parti eventuali, se non si costituiscono si decide in Camera di Consiglio, ma la causa va avanti. Il giudice stesso, una volta che ha sollevato la questione e ha emanato la sua ordinanza, non può più revocarla. Il giudizio è totalmente indisponibile, si dice. Nessuno può disporre il giudizio. Il giudizio inizia e una volta che l'ordinanza è pubblicata deve finire con una decisione della Corte che a sua volta sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Le ordinanze, le sentenze, guardate com'è barocco il sistema, ma non è affatto stupido, non è che tutto ciò che è barocco sia stupido. Bernini era un genio del barocco e non era per niente stupido. Noi abbiamo dei termini che hanno acquisito dei significati negativi, ma non soltanto perché siamo abituati male. Le ordinanze e le sentenze sono deliberate in Camera di Consiglio con voti espressi in forma palese. Alla deliberazione devono partecipare i giudici che siano stati presenti a tutte le udienze fino alla chiusura della discussione della causa. Questa è una cosa importante, è un principio generale dei processi, che il giudice, il collegio che tratta la causa, per cui la tratta in Camera di Consiglio, discussione pubblica, deve essere lo stesso che poi giunge alla conclusione. Se nel frattempo un giudice è scaduto e viene integrato, quel giudice non integrato non fa parte del collegio perché non ha iniziato la causa. Per cui i giudici in scadenza di solito si astengono da seguire delle cause se sanno che non riescono ad arrivare al momento della sentenza. Notate che la Corte può deliberare solo in presenza di 11 giudici, per questo è molto delicata la questione di un Parlamento che non nomina i suoi giudici, perché ne ha 5, per cui teoricamente potrebbe arrivare a paralizzare la Corte Costituzionale non nominando i giudici. Guardate che non è una cosa così impossibile. Vi ho accennato tempo fa che lo Statuto della Sicilia prevedeva un'alta Corte di Giustizia. Questa alta Corte di Giustizia era un doppione della successivamente istituita Corte Costituzionale, per cui quando la Corte Costituzionale nel 1956 è entrata in funzione, l'altra Corte che faceva? Occupava un bellissimo palazzo, aveva uscieri, segretari, divise, eccetera. La Regione Sicilia ha continuato a nominare i giudici, tanto pagava il bilancio della regione di Sicilia, lo Stato l'ha soffocata non nominando più i suoi giudici. L'ha soffocata. La Corte Costituzionale è intervenuta dicendo ormai lo Statuto della Sicilia è superato e l'Alta Corte è illegittima, era dichiarata costituzionalmente illegittima. Poi per anni hanno nominato il giudice lo stesso, la regione di Sicilia, perché uno stipendio non si nega a nessuno, purché abbia più di 65 anni. Il Presidente, dopo la relazione, quindi c'è la relazione del giudice relatore, dirige la discussione e pone in votazione la questione. Il relatore vota per primo, cioè lui introduce, è quello che ha introdotto la causa nell'udienza pubblica, è quello che ha istruito la causa. Nella Camera di Consiglio è quello che parla per primo, spiega qual è la soluzione che lui propone. Votano poi gli altri giudici, cominciando dal meno anziano per nomine, cioè dell'ultimo arrivato, e poi man mano quelli più anziani, e quindi anche si suppone più autorevoli, ma è una pura supposizione. Per ultimo vota il Presidente. In caso di parità di voti, il voto del Presidente prevale. Questa è anche una cosa interessante. Dopo la votazione, la redazione della sentenza, cioè la scrittura della motivazione della sentenza, la Corte vota il dispositivo. È legittima e illegittima, diciamolo banalmente, poi vedremo. Dopodiché il giudice relatore scrive la motivazione. È affidata al relatore, salvo che per indisponibilità o per altro motivo sia affidata dal Presidente ad altro, a più giudici. Questo è l'unico elemento che noi abbiamo per capire che cosa ha fatto la Corte. Ci sono cause in cui il relatore, a un certo punto, rinuncia ad essere il redattore della sentenza. E allora abbiamo un relatore che ha preso la causa all'inizio, l'ha portata a dibattimento, l'ha portata in Camera di Consiglio, ha proposto una soluzione e poi rinuncia a scrivere la motivazione. Questo ci dice che lui è rimasto in minoranza, e cioè che la sua proposta è stata bocciata dal collegio. E allora lui dice, bene, non sarò io a scrivere la motivazione, nominate un altro giudice. Perché in Italia vige un sistema che ormai è quasi unico nel panorama europeo e dei paesi di riferimento, che è il vecchio principio del centralismo democratico, del PQS, Partito Comunista Unione Sovietica, nonché dei conclavi della Chiesa. Non si sa cosa succede dentro nel collegio. Il voto è segreto. I segreti in Italia sono sempre relativi, perché c'è sempre qualcuno che non ce la fa a tenerlo, e agli amici, che sono tanti, dice, sai, poi ieri è successo che tizio, ma però no. Però non ci sono voci, rumors, come si dice, rumors. Però il nostro principio è che la decisione è collegiale, il collegio si esprime a camere chiuse, e non c'è l'istituto, che invece è diffusissimo negli altri sistemi, del dissenting o del concurring, cioè dell'opinione dissenziente o concorrente, che è una cosa che è considerata nei paesi civili un segno di civiltà e che noi non abbiamo, probabilmente perché non siamo un paese civile. Io per esempio sarei contrario a introdurlo in Italia, perché prima bisogna essere civili e poi bisogna avere gli istituti dei paesi civili, ma in un paese in cui il Presidente del Consiglio sistematicamente commenta le sentenze dei giudici, non è un paese civile, no? Adesso lo sta facendo anche Trump, dimostrando che forse anche l'America stanno uscendo dal novero dei paesi civili, e non è un bel segno. Quando un generale dice, anche se il Presidente mi dice di sganciare una bomba atomica, io non lo faccio, voi capite che c'è qualcosa che sta saltando anche in America. In America la Corte Suprema è saltata su questo. Ci sono 9 giudici schierati politicamente, 5-4, con il problema che rilevava un vostro collega, che i democratici in questo momento sono i più vecchi essendo più vecchi sono, si suppone, quelli più vicini a cessare dal mandato, cioè a crepare, e c'è il rischio che Trump riesca a impossessarsi per un numero di anni infinito della Corte Suprema, nominando giudici che sono evidentemente molto conservatori, molto repubblicani, molto vicino alle sue tesi radicali. Ovviamente dovrebbe avere il consenso del Senato, da cui l'importanza delle elezioni di medio termine che ci saranno il prossimo anno, sì, e che possono rovesciare le maggioranze in Senato. Il sistema americano si regge su questa, come dire, separazione e concorrenza di poteri. Ma una volta che una certa corrente politica si impossessa del Senato e della Presidenza, non c'è più pluralismo. E se crepano i giudici vengono nominati. E state pure sicuri che non nominerà i giudici più bravi, ma i più giovani, in modo da dare la garanzia che durino all'infinito. Dopodiché avremo solo da sperare nell'HIV, che è la malattia dei giovani, e che faccia giustizia di tutto ciò. Perché questo problema adesso in America sta devastando? Perché una corte che da anni è bloccata 5-4, per cui è uno, e si sa anche chi è, Kennedy si chiama, che fa da arbitro, che una volta dice quasi quasi mi sposto un po' più a sinistra, no, torno forse, voi capite che è una corte che è estremamente fragile. Per di più il sistema del dissenting e del concurring significa che la decisione è presa 5-4, ma i quattro magari sottoscrivono motivazioni di dissenso, dicendo la decisione è sbagliata perché doveva essere opposta. Nei cinque che fanno maggioranza ci possono essere diverse opinioni. Io sono favorevole alla soluzione definitiva, ma per una strada interpretativa diversa. Morale, quello è un paese che si basa sul principio del precedente. Ma in una decisione presa 5-4, con 4 contrari e 5 divisi sul perché, qual è il precedente? Capite che questo sta smontando la credibilità della Corte e un sistema giurisdizionale che sul precedente si basa. Noi questa cosa non ce la possiamo ancora permettere, per il semplice fatto che non siamo un paese di civiltà così matura. Craxi aveva, Craxi, perché non sto parlando di Berlusconi, sto parlando di Craxi, vabbè, c'è un certo rapporto tra i due, sì. 40 miliardi in Svizzera, sì, in Svizzera, condannato di Craxi perché aveva un piccolo conto in Svizzera che chissà chi li aveva dati, tutto per rispetto da parte. Il Crax è stato il primo a minacciare dei giudici della Corte, tanto che uno si è minacciato anche di dimettersi per queste minacce. E poi Berlusconi non dico che cosa non ha fatto sui commenti delle sentenze, no? E voi capite che avere una Corte che si esprime individualmente, per cui ognuno dice che cosa pensa e lo rende pubblico, significa anche esporsi a delle critiche personali. Per di più, il problema nostro è che noi siamo un paese molto longevo, non si crepa facilmente questo paese, no? L'aspettativa di vita è 85-87 anni. Ivo Diamanti ha fatto un'indagine ed era divertente perché intervistati un po' di anziani su quando si diventa anziani avevano detto beh a 85 anni, cioè dopo l'aspettativa di vita. Interessante, no? Però capite che allora noi abbiamo dei giudici abbastanza anziani, non tutti, alcuni sono piuttosto giovani, tutti scadono dopo 9 anni e non sono rieleggibili. Allora se uno viene eletto, nominato alla Corte a 60 anni, che non è giovanissimo, ce ne sono giudici anche più giovani, a 69 esce e c'ha un'aspettativa di vita, di carriera. Anche quelli che escono a 72 hanno aspettativa di vita, di carriera. All'università non possono tornare perché a 70 anni si va in pensione, Quelli che escono a 68-69 anni vorrebbero tornare all'università e l'università con molto arrossamento delle gote dicono non ce la possiamo permettere perché costi troppo, hai uno stipendio tale che noi non riusciremo a sostenere, che si cumula con il trattamento pensionistico della Corte, lasciamo stare queste cose che sarebbero da denunciare pubblicamente. Gente che sta d'accordo e che somma pensioni di parlamentare, professore, giudice di qua, giudice di là, e dopodiché però giudica sulle pensioni dell'INPS. Voi capite che avere un giudice che scade, in America sono vitalizi la nomina dei giudici, per cui quelli non hanno una prospettiva dopo il giudice di Corte Suprema, tanto il massimo li riempiono di oro e stanno lì a fare poco e fare a lungo poco. I nostri giudici, quando escono, hanno delle aspettative di carriera. Che faremo da grandi? Non sto scherzando, ma guardate che ci sono stati degli episodi anche molto incresciosi, di giudici che negli ultimi mesi della loro permanenza come presidente, per cui tra l'altro c'è la lotta per diventare presidente, e si sono chiaramente messi a fare una campagna elettorale. Non dicendo mi candiderò, no, il giudice non si candida, però diventano presidenti di qualcosa. E voi capite che questa non è una bella cosa. Per cui, siccome non siamo un paese civile e anche la Corte non è fatta da persone che sono tutte consapevoli di quello che è il loro ruolo, bisogna dirlo, succede che è meglio che non ci sia l'istituto del dissenting, per cui l'unico segno che noi abbiamo di un qualche dissenso è che il relatore della sentenza a un certo punto rinuncia a scrivere la sentenza, ed è un bene, perché il male è che lui scriva la sentenza, perché uno dice sono favorevole alla soluzione X ma devo motivare una decisione che è contraria. Pensate alla linearità di quella motivazione. Il testo della sentenza, cioè il testo della sentenza definitiva, viene sottoposto nuovamente alla Camera di Consiglio. Per cui la motivazione data a quella sentenza viene discussa. Talvolta viene cambiata, spesso viene integrata, cioè invece di essere un'espressione di un dissenso o l'espressione di un'opinione concorrente esplicita, tutto questo viene integrato nella sentenza definitiva e questo talvolta causa degli andamenti di motivazione che sono incomprensibili, cioè non si riesce bene a capire quale sia il fondamento giuridico della decisione. La sentenza, c'è qualche esempio di sentenza da qualche parte sicuramente, e la sentenza finisce, qui ci sono degli esempi di sentenze, prendiamolo, questo, cosa dobbiamo vedere oggi? Primo caso di danno biologico, lo vediamo dopo. Questa è una sentenza, 88-79, vedete la sentenza inizia con la indicazione di chi ha fatto l'atto introduttivo, se si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, se si sono costituiti le parti, in questo caso pare che le parti non fossero costituite, e c'è poi la narrativa in fatto, Capente Antonio esplodeva tre colpi di fucile contro Nallinello, Madonna, Nallinello, cioè prenderlo, già mirarlo mi pare essere difficile, e Nalli Andreine, causando loro lesioni personali di varie entità. Mi piace questo varie entità, come sono le tue lesioni personali? Di varie entità. E dopodiché c'è la parte in fatto, questa è molto piccola, il considerato in diritto, cioè il caso il costituzionale, non gli eventi, non i fatti, ma la questione che sta dentro nel cervello e idea, e la questione viene spiegata e alla fine, Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara non fondata. Per questi motivi vuol dire che prima c'è il fondamento giuridico della decisione. Se la Corte dichiara fondata o non fondata la questione, dipende dalla motivazione, cioè dal ragionamento, dai fondamenti giuridici della decisione, che devono essere dati in questa breve motivazione. Ovviamente le sentenze della Corte sono pubblicate sul Gazzetto Ufficiale. Il problema è il ruolo delle parti. Questo riguarda i termini per la costituzione delle parti. Mentre allo stesso termine il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni. Anche questa è una pagina di storia italiana stupefacente. Allora, le parti si costituiscono. Il signor Francesco dice: io vorrei che fosse dichiarata legittima la legge perché sono condannato. La signora Francesca resiste. Si presentano di fronte alla Corte con memorie difensive, il governo interviene a sostenere cose. Qual è? Cioè, qui sembra che si pensi al giudizio Stato-Regione, perché il Presidente del Consiglio dei Ministri è il Presidente della Giunta regionale. Non è questo, è giudizio incidentale. Per cui il Presidente della Giunta regionale va a difendere la legge regionale. E il Presidente del Consiglio dei Ministri va a difendere la legge statale. E perché mai? Perché deve difendere la legge e non la Costituzione? Non c'è una motivazione logica, ma è sempre successo così. Se proprio il governo gliene frega niente di difendere la legge, non si costituisce, non interviene in giudizio. E vi dicevo che nelle prime sentenze della Corte Costituzionale, i primi giudizi della Corte Costituzionale, quando erano oggetto di giudizio le norme fascistissime del Codice Penale e del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, il governo è sempre intervenuto a difendere la legge ordinaria fascista anziché la Costituzione democratica. Secondo me questo è un orrore, ma è talmente normale che nessuno si stupisce più. Il governo, credo che sia successo una volta che il governo sia intervenuto non per difendere ma in posizione neutrale, se no sempre difende la legittimità della legge. Allora, siccome la questione di costituzionalità è una questione che nasce da un'antinomia, e questa antinomia è stata riscontrata da un giudice, cioè un tecnico del diritto, perché l'organo politico deve intervenire dicendo: in questa antinomia prevale la legge ordinaria e non la Costituzione? Capite che non c'è una risposta, almeno io non sono in grado di darvela. Però questa è la prassi. Il problema è il ruolo delle parti. Vabbè, queste sono cose che non ce ne frega niente. Leggetevelo, sono le norme sulla costituzione delle parti, le norme integrative, però insomma il problema è quello che mi interessa spiegarvi. E qual è il problema? Il problema è che non è questa la slide. Il problema sono i fatti. Ma questa è una slide che non ha molto significato, è sempre regole. Problema di come entrano i fatti nel giudizio, che è un grande problema. Notate che la Corte Costituzionale non risolve soltanto problemi tradizionalmente giuridici. Se ha da risolvere, come ha dovuto risolvere, questioni complicate, pensate al monopolio televisivo, alle questioni che riguardano la gestione della rete, la questione che riguarda tutto il biodiritto. Che ne sa la Corte di che cosa sia una cura genetica? Che ne sa? Sono mica medici, si spera almeno che magari un po' di diritto l'abbiano studiato. Che ne sa? Come viene a conoscere ciò che è l'elemento fattuale del suo giudizio? La risposta è una risposta banale e sciocca. È una risposta invece importante e non per niente banale. La Corte può assumere mezzi di prova, come tutti i giudici. Fa un'ordinanza, vedete lo strumento interlocutorio, no? Un atto del procedimento, con l'ordinanza chiede di acquisire i dati. E a chi li chiede i dati? Generalmente a istituzioni, il Consiglio Superiore della Sanità, il Consiglio delle Telecomunicazioni, non so come si chiami, il Ministero può fornirgli dei dati. Chiede al Ministero, alla Ragioneria dello Stato, ma qual è la conseguenza finanziaria del dichiarare illegittima questa piccola norma sul trattamento pensionistico? Quanti miliardi ci costano? Sono fatti anche questi, per cui capite che magari dichiara illegittima la legge perché non consente l'aumento di 10 euro all'anno ai pensionati, ma siccome i pensionati sono 19 milioni, sono 19 miliardi, no, 190 milioni. Già fare un conto non è di tutti i giudici, neanche di tutti i giuristi. Sono dei problemi. E come fa a conoscere la materialità, la fattualità dei problemi? Normalmente, cioè la legge gli dice puoi fare un'attività istruttoria, ma l'attività istruttoria implicherebbe che i fatti esistano. E questo non è il punto di partenza da cui dobbiamo muovere, perché i fatti non esistono. Quella di ieri, vi risparmio la Chaumont, però, i fatti non esistono per il semplice fatto che devono essere giuridicamente qualificati. Il Ministero della Sanità ti potrà dire quanti sono i morti, per quella malattia tanti sono i morti, ti potrà dire le tipologie di cure che sono consolidate, quali sono ormai approvate dalla comunità scientifica e quali no. Quello può portarti l'attività istruttoria, ma nel processo tradizionale i fatti entrano attraverso le parti, e il signor Francesco e la signora Francesca che nell'udienza pubblica e nelle loro memorie ricostruiscono i fatti in termini di interesse, cioè una visione parziale dei fatti. La bellezza di Lachaumont è proprio la visione parziale di un accadimento. Lì è una narrazione, perché ciascuno percepisce le cose, ma in un conflitto giudiziario la ricostruzione dei fatti dipende anche dagli interessi che uno sta promuovendo i suoi interessi e come dal punto di vista suo i fatti hanno rilevanza nel giudizio. Io vi porto due casi fondamentali che non vi sto a illustrare perché perdiamo la vita, ma sono uno sul danno biologico e uno sul monopolio televisivo. Danno biologico è una parte del principio della responsabilità aquiliana 2043 del Codice Civile, che chiunque causi un danno giusto deve risarcirlo. Ma che cavolo è il danno ingiusto? Allora, in questa io quella che vi stavo prima mostrando, no? Quella causa del danno biologico in cui era successo che un certo signore aveva sparato a dei suoi parenti e le parti non si sono costituite, infatti non si sono costituite. I signori Naldi Capenti non si sono costituiti. E lì si è deciso una cosa che ha comportato un aumento radicale del concetto di responsabilità. Tu spari a un individuo, gli causi una certa zoppia e a questo punto lui ti chiede i danni, come quantifichi i danni? E generalmente vengono quantificati in base a dei calcoli, cioè dei prontuari dei medici legali, delle assicurazioni, che ti dicono, tu che cosa facevi? Io facevo il bigliettaio del tram. Boh, anche se zoppichi, non ti cambia niente la vita. Vabbè, ti liquidiamo qualche centinaia, migliaia di lire. Tu che cosa facevi? Io, il centravanti del Napoli. Aspetta. Allora cambia completamente, no? E questo è il sistema molto legato ai dati economici e quindi a prontuari del risarcimento del danno. Qui si verte sul danno biologico, che è un danno diverso, perché uno dice non è che solo mi è causato la zoppia, ma siccome è zoppico non posso più andare a ballare e di conseguenza mia moglie mi ha lasciato ed è scappata con un ballerino cubano e quindi mi sono rovinato la vita, non vedo più i miei figli, non pago più il mutuo, cioè tutta una conseguenza del fatto sulla tua condizione di vita, sulla tua salute e sulla tua condizione di vita. Questi signori non si sono costituiti in giudizio, ma questa sentenza dice delle cose sul concetto di responsabilità che si è riversato sulle compagnie di assicurazione. Capite? Chi è stato l'interessato vero di questa sentenza non è il signor Nallinello, il cui risarcimento era nullo, per una questione di diverso, di metrica, è stata la compagnia di assicurazione, che hanno cambiato il modo con cui risarciscono i danni. Qualcosa vi dirò sulla televisione dopo, ma adesso è mezzogiorno, rispettiamo l'orologio, almeno questo.